cosa fai di belli oggi?
Salutiamo Marilu che ci ha lasciati soli in questa barbarie e le dedichiamo questa puntata di Carognavirus. Ciao Marilu.
Un saluto agli abbuffatissimi ascoltatori di Radio Neanderthal. Bentornati all'ascolto del secondo ceppo di Carognavirus. Quella di oggi sarà una puntata quasi esclusivamente musicale. Ho detto quasi perché leggeremo uno stralcio di un racconto di una nostra carissima amica. Anzi, approfitto per salutarla. Ciao Cicci! Il racconto si chiama Amadeus. Buon ascolto! Introduttivo per il nostro racconto. Immaginate, in televisione hanno annunciato che domattina arriverà la fine del mondo. Le autorità hanno chiesto a tutti i cittadini di rimanere in casa. 5 amici decidono di contravvenire alla regola e scorazzano in furgone in una città deserta come non è mai stata. La vista di un supermercato pieno di cose buone da mangiare fa venir loro fame e cercano di forzare la vetrina. Il rumore attira fuori i balconi delle brave persone che, visto il reato, chiamano la polizia. Quando la polizia arriva, uno stuolo di gente è già sceso in strada e nel parapiglia che segue, il nostro protagonista decide di prendere in mano la situazione per evitare che finisca male.
People are sad, and I know why. With no chance to live before you die. You get pretty sick if you have to keep it inside. I wanna build a house where an ad don't scream. I wanna live in peace, quietly. I wanna have a place of love and safety. People ought to live how and where they want. People ought to have respect in front. People ought to get along pretty okay. So get off my dick. I'm building it brick by brick. Brick. House where I can think and have some balance and dignity. I'm building a house where no one can hurt me. I'm building a house where the weak are strong. I'm building a house with a real song. I'm using a faith that is immortal. I'm building it with simplicity, and the way that we feel, you and me. I'm building it with what I believe in. So get off my dick, 'cause I'm building this brick by brick.
Ascoltate! Urlo per farmi sentire al di sopra della bailamme generale. Ascoltate! Cala un silenzio cimiteriale. Grazie, esordisco. Prestate per un momento attenzione a quello che ho da dire. Sono qui per fare una riflessione. Voglio partire da un evento piccolissimo. La nostra presenza in strada segnalata nell'atto di commettere un illecito. All'apparenza un'ipotesi giustissima. Ma... se analizziamo il grande schema delle cose, di fronte a un evento come quello della fine del mondo, che prevede l'estirpamento totale del pianeta alla radice, le idee stesse di negozi, di commerci e di rapine sono strutture fittizie. Il mondo come ce lo ricordiamo non esisterà più e tutto il suo assetto attuale perderà di senso. Prendete voi! I soldi che avete faticosamente risparmiato per una vita e che adesso sono custoditi in banca, con quei soldi non potrete farci più niente. Chi sta aspettando che arrivi la pensione per godere delle meritate vacanze? Ho una brutta notizia per voi. Quel tempo non arriverà.
Frena la carrozza.
Mi sibila il doctor nell'orecchio con una mano sulla spalla.
La rivolta popolare non è mai una mossa saggia.
E lui ha più che ragione, ma se non facciamo qualcosa per far girare un po' le rotelle di quelle teste in cortocircuito, qui finisce che ce la vediamo davvero brutta. Per come si sono messe le cose, fratelli miei, tocca prendere una decisione disperata. E stretto tra due mali è meglio scegliere il male minore. Quella che ci troviamo a fronteggiare è la forma più primordiale di incertezza, ma di una cosa siamo certi. Niente sarà più come prima, poiché niente sarà. Non ci sarà il futuro. Stiamo per perdere tutto, tutto quello che abbiamo avuto e quello che non abbiamo avuto. Tutti i vostri sogni, le vostre speranze per cui vi siete operosamente prodigati, tutti i sacrifici a cui vi siete sottoposti nell'attesa di un domani migliore, quei sacrifici sono stati vani. La triste verità è che non c'è un domani a cui guardare.
Adesso non metterti a buttarla sul drammatico,
mormora il doctor stringendomi con quelle mani tentacolari. Proprio in quel momento ci arriva ai padiglioni acustici la voce di un polis che si rivolge al suo superiore.
Che faccio? Lo vado a tirare giù? Prendo l'idrante?
Dammi di drammatico, vai, se puoi affonda nel più becero populismo,
soffia subito il doctor sgomitandomi nello sterno. Voi! Faccio una pausa d'effetto sui polis che adesso si zittiscono tutti, dietro i loro caschetti. Voi state proteggendo qualcosa che non ha alcun senso proteggere, perché è destinato a scomparire. Non esisterà più un capo a cui ubbidire, nessuno a cui fare rapporto e a cui rendere conto. State eseguendo delle direttive emanate da nessuno, applicandole nei confronti di nessuno, in cambio di uno stipendio che non potrete riscuotere perché quei soldi non esistono già più. Dov'è il senso di tutto questo? Quello che sto cercando di fare, sul serio, è farvi riflettere sul fatto che tutte le nostre credenze, i nostri giuramenti, le nostre idee, i nostri valori, le nostre tradizioni fanno parte di un apparato debole e mutevole, già morto ancora prima di morire. Tutti i vostri sforzi di rendervi utili alla comunità, alla società civile, tutti i nostri buoni propositi e le nostre rinunce saranno spazzati via di colpo dallo spettro oscuro e pesante della fine, e non ci sarà alcuno, badate, alcuno, a tenere memoria del vostro eroismo personale, perché non ci sarà più niente da ricordare. Siamo martiri del niente. Tutto quello che avete è quello che avete per le mani ora, senza mai dimenticare che anche questo ora scomparirà. Il tempo trascorso, la vita perduta, tutto questo non si può recuperare. Il passato è già stato, il futuro non esiste, ora più che mai tutto quello che conta è il presente. E sta a voi scegliere cosa farne, se subirlo fino all'ultimo rantolo finale o se goderne. Liberarvi dalla catena invisibile dei doveri fittizi, delle idiosincrasie, dei falsi idoli, dei tabù che non avete mai osato combattere. La catena più spessa sta nei concetti illusori e precostituiti che hanno figliato nelle nostre teste.
E la vita eterna?
Mi interroga un dubbioso dal balcone. Per parafrasare quello che preferiva scommettere sull'esistenza di Dio, io preferisco scommettere al ribasso e dire che oltre questa vita non c'è più niente e godermi il più possibile quello che c'è. Ribatto prontamente e mi rivolgo di nuovo alla folla. Io vi dico, tutto ciò di cui vi siete privati, tutto ciò che avete predicato, tutto ciò che pensate sia la scelta più giusta, più equa, migliore, tutto ciò che ritenete sia sbagliato, abietto, aberrante, tutto ciò non vale niente. Scomparirà tutto. Ci siamo arredati il nostro comodo rifugio senza renderci conto che in realtà era una cella. La cella dei nostri schemi mentali, pensando costantemente di essere nel giusto, onesti e liberi. Ora più che mai possiamo renderci conto di come la nostra routine abituale sia fittiziamente costruita sulla credenza di vivere nel migliore dei mondi possibili e di come miseramente crolla tutto quando non solo sopraggiunge la fine, ma non permea nemmeno il conforto della memoria perché non ci sarà nessuno a ricordare. Il mondo è tutto qui. Siamo come dei tarli che rosicchiano un mobilio costruito con un legno di merda, quindi conviene mangiarselo finché ce n'è, senza aver paura di rovinarlo. Solo che ti hanno messo in testa che quella cassapanca da quattro soldi dove vivi sia il più pregiato dei mobili antichi.
E una volta che il legno è finito?
Gridano da sotto. Prendo un profondo respiro. Quando è finito, butteremo anche i trucioli nella spazzatura. Silenzio. Nell'attimo successivo si sente la strada trattenere il fiato, in questa quiete gravida e sospesa. Inizio a pensare di aver definitivamente mandato tutto a puttane quando d'improvviso uno dei polis si strappa il casco integrale dalla testa, lancia un urlo da bestia scannata e tira un fendente a un cestino della differenziata che piove giù in una cascata di ferraglia e biglietti timbrati del tram. I colleghi lo guardano attoniti, come se fosse stato posseduto dal demone di un antagonista. Ma al suo gesto la folla ha tirato un urlo degno della migliore apertura di un concerto. E lui, ringalluzzito da discreto successo, si strappa la camicia a mani nude urlando e caccia fuori una maglia della salute da cui spuntano i peli ricci del petto a mo' di tappetino del bagno. Sempre a bocca spalancata mette il piede sul bidone rovesciato a terra e rimane fermo, in una posa come da Napoleone della pattumiera. E lui si è fatto tutto rosso in faccia e non è proprio un bello spettacolo, in verità. Pure Ernia storce un po' il naso, lui non è proprio un esempio universale di delicatezza. E se si è riusciti a urtare la sua sensibilità, vuol dire che lo spettacolo deve essere osceno forte. Ma di fronte a cotale spiegamento di sovversione, la folla impazzisce. E senza volerlo, lui ha dato il via alle danze e le persone sono scoppiate in una sorta di delirio orgiastico di distruzione che mi lascia alquanto deliziato. Li vedo accanirsi con insistenza su qualsivoglia oggetto sia portato a ritiro, lampioni, macchine parcheggiate, cestini della spazzatura. La rispettabilissima massaia, vestita col grembiule di casa, soppesa un sasso con le mani per poi scagliarlo nella vetrina del punto filiale della grossa catena di supermercati. Il vetro va in pezzi e la pioggia di schegge che ne scaturisce trattiene in sé tutti i colori dell'arcobaleno. La folla esulta, la guardia Napoleone la prende tra le braccia e la stringe un bacio appassionato, sul modello di quella fotografia del soldato che si rimona l'infermiera sotto la Torre Eiffel. Vedo Aike con gli occhi quasi fuori dalle orbite che trattiene le risate. Esplodono applausi e da lì, amici miei, è tutto un delirio. Una strada in discesa verso la più totale carnevalesca follia. Nella mia testa le azioni frenetiche e insensate si susseguono al ritmo feroce di batteria, mentre tutti scavalcano la vetrina rotta incuranti delle schegge che gli si infilano negli arti e si riversano all'interno del supermercato. Qualcuno inciampa sulla massaia che è impegnata in una furibonda copula con la guardia Napoleone sul marciapiede di fronte, che non è affatto un'immagine edificante. Salto giù dal furgone e mi affretto verso il supermarket. Aike è salita in piedi su una delle casse mulinando una confezione di pane in cassetta come un giavellotto e incita gli astanti al saccheggio, mentre intorno le sfila una fiumana di gente con gli occhi iniettati di sangue. È uno spettacolo spaventoso, fratelli, ve lo giuro che non ho mai visto un assembramento tale di tante brave persone distruttive come una milizia di termiti. Aiuto Aike a venire giù da quel cemento e ci mescoliamo al raid nelle corsie. Ulri fa una cernita tra gli scaffali e si impossessa di un dopobarba piuttosto costoso. Dappertutto piovono scaffalature, si vedono gambe e braccia emergere tra le derrate alimentari distrutte. Ernia sta seduto al centro del corridoio dedicato all'igiene personale, sta mangiando pane e salame. Accanto gli sta una scatola strappata di bastoncini di pesce congelato.
Cuccagna, fratelli, cuccagna!
Ci fa quando gli passiamo vicino e addenta la salsiccia cruda con un sorriso. Da fuori si sente il fracasso di uno schianto e urla di giubilo, si vede un guizzo crepitante di fiamme. Qualcuno ha piccato il fuoco a mucchio di cassonetti che hanno alzato un nebbione di fumo nerastro e spesso che sale verso l'alto e un odore dolciastro e nauseabondo aleggia nell'aria. Un gruppetto di tutori dell'ordine e tutelati dall'ordine stanno saltando a pie pari sulla carcassa di una loro macchinina rovesciata. Un altro paio di gente si accanisce sul parabrezza dell'altra con qualsiasi cosa si possa prendere in mano ed essere lanciata. Tutto intorno ci sono membri della stessa famiglia che si sputano in faccia fra loro, fra parenti e parenti. Di fronte alla prospettiva del niente eterno, mantenere in piedi anche solo una vaga parvenza di dignità è un atto inutile. Vediamo fratelli che si accoppiano con sorelle, mariti con mariti di altri. Aike mi guarda come se stessimo facendo esperienza della cosa più bella del mondo. Ci sono persone che si prendono a capelli in mezzo alla strada e altre che entrano l'una dentro l'altra, così c'è gente che si dà delle unghiate addosso, che rotola di fianco a coppie di bestie strofinanti e seminude, troppo concentrate sui loro gemiti per fregarsene. All'angolo della strada un noto pedofilo del quartiere si strofina freneticamente contro il tronco di un albero. Chi è rimasto in casa ha spizzato fuori, ha occhieggiato la situazione e ha iniziato a lanciare giù roba dalle finestre e dai balconi, senza fare troppo caso a quelli che stanno di sotto, anzi alcuni con la seria intenzione di colpire. Mi trascino via Aike appena in tempo prima che le piombi addosso un ferro da stiro elettrico che le avrebbe dato una mazzata mondiale giusto tra capo e collo. Quell'attrezzo poteva proprio spaccarle la testa in due come un cocomero. Er Doctor è tra i feriti, saltella intorno come un coniglio zoppicante, qualcuno deve averlo beccato dritto sul piede, ma si sa, la libertà ha un prezzo e non è detto che tutti la raggiungano indenni. Poco più in là vedo una mesta badante picchiare un vecchio col tubo del suo catetere rettale. Il vecchio si difende a unghiate e scatti di dentiera e dove può cerca di allungarle le mani sotto la gonna. C'erano intorno tutti quelli che dovevano i soldi agli strozzini che sono i più gioiosi e agguerriti di tutti e si accaniscono sulle suppellette di urbane con una contentezza feroce, come se avessero individuato nelle cose i responsabili della loro miseria. Il qui presente non può fare a meno di sorridere nel vedere la furia distruttiva consumarsi con allegria il giorno del funerale del mondo. Dappertutto pezzi di telefonia in briciole e detriti umani e sintetici. Nel parapiglia un ognomo scalzo in mutandine che potrà avere sui 6 anni, con la sveltezza che hanno i bambini nel districarsi con le tecnologie moderne, è riuscito chissà come a scovare il modo di accendere una televisione high-tech rimasta miracolosamente indenne nella vetrina del supermercato e sta lì a fissare ipnotizzato la signorina tisica del telegiornale che sta dicendo qualcosa con la sua aria apatica e grave. Il volume dell'apparecchio si alza a un ritmo esponenziale e di colpo c'è quella coincidenza planetaria per cui tutti i rumori si fondono per un attimo in un silenzio perfetto e nella più totale quiete si ode la voce della signorina dire: ripeto, la fine del mondo non avrà luogo. La sua data è rinviata nuovamente da destinarsi a tempo indefinito. La tragedia è stata fortunatamente contenuta. Già da qualche ora l'Organizzazione Mondiale della Sanità e le cariche più alte dei diversi stati hanno annunciato che sarà possibile riprendere ogni attività lavorativa dalle 7 di domani mattina. Gli abitanti del nostro pianeta possono così tirare un sospiro di sollievo alla notizia, dopo aver trascorso così tante ore di panico terribili.
Oh, oh, boh!
Prorompe Ulri, che mi compare a fianco con in mano un tubo di scappamento e una baguette e le tasche di calzoni bitorzolute da tutta la roba che si è fregato.
Questa è bella!
E il sospiro che sentiamo intorno non è sicuramente di sollievo. È più una specie di rantolo pesante, tipo il respiro del toro che sfiata quando gratta gli zoccoli a terra. Ci giriamo e di fronte abbiamo uno stormo di poliziotti e onesti cittadini in vari stadi di svestizione e con la bava alla bocca e le zanne di fuori, le facce illividite dalla rabbia e dal disonore. Alcuni si stanno raccogliendo da terra, altri si guardano intorno furtivi per vedere se qualcuno ha tirato fuori qualche strumento di telefonia superstite con il quale li ha ripresi nei loro comportamenti inadeguati. Adesso che l'idea del nulla si è di nuovo fatta più lontana, gli ripiomba addosso tutta la vergogna delle loro azioni vili e riprovevoli. Chi non trattiene dentro di sé la scintilla del disastro non è realmente in grado di provare la gioia dell'inaspettato, di avvertire quel brivido che si accompagna all'idea che tutto è perduto. Le brave persone, dopo il cortocircuito della follia, dopo che gli si è chiuso il nervo, rimane soltanto l'amaro del pentimento sulla lingua già contratta dalla vergogna delle loro azioni e sulla punta è già pronto a schizzare fuori il nome di un colpevole a cui imputarla. Noi cinque ci ritraiamo e facciamo capannello al centro della vetrina spaccata. Il silenzio sul serio è pauroso. L'unico rumore, a parte lo sproloquiare rassicurante della televisione e i loro respiri rosi, è il crocchiare confortante di qualcosa che brucia. Tutte quelle brave facce sono rese spettrali dalle ombre delle fiamme che danzano. È letteralmente una visione infernale. Il pomo d'Adamo di Ernia fa su e giù come uno yo-yo, seguendo il ritmo della decomposizione. Quando è arrivata la fine del mondo, si è poi scoperto che al peggio non c'è mai fine. E a volte il mondo è proprio il peggio del peggio, ragazzacci miei. Perciò credetemi quando vi dico che tanto presto non finirà.
All die friedlichen Straßen, auf denen wir leben, die sind ja so sicher und das hat einen Grund. Hier gibt's keine Waffen, denn die sind woanders. Sie füttern dort Kriege, unsere Wirtschaft läuft rund. Denn all die Despoten, Diktatoren, Idioten kriegen gerne Kanonen aus deutscher Hand. Doch wer die Völker haben keinen Bock mehr zu sterben, weil sie selber Frieden wollen irgendwann. Was sind dann schon Grenzen, was sind dann schon Zäune? Was ist, wenn man sterben soll, schon ein Ozean? Eieiei, eieiei, es hat gerade erst begonnen und es geht nicht vorbei. Eieiei, eieiei, beim großen Apokalypse sind wir alle dabei. Die leckeren Sachen, die wir hier so essen, die sind ja so billig und das hat einen Grund. Dafür hungern andere, sie leiden und sterben. Das ist kein Geheimnis, sondern ziemlich bekannt. Und wenn all die anderen keinen Bock haben zu sterben, dürfen wir uns nicht wundern, wenn sie dann kommen werden. Dann gibt's unsere Rechnung und dann heißt es zahlen. Viel zu lang ging es gut, doch dann sind wir hier dran. Was sind dann schon Grenzen, was sind dann schon Zäune? Was ist, wenn man hungert, schon ein Ozean? Eieiei, eieiei, es hat gerade erst begonnen und es geht nicht vorbei. Eieiei, eieiei, beim großen Apokalypse, so sind wir alle dabei. Die tollen Klamotten, die wir hier so tragen, die sind ja so günstig und auch das hat einen Grund. Dafür zahlen woanders ein paar arme Schweine, auch das kein Geheimnis, das weiß doch jedes Kind. Ja, apropos Kinder, sie helfen ganz fleißig, zwar nicht ganz freiwillig, auch das weiß jeder Mann. Man darf sich nicht wundern, wenn all diese Kinder irgendwann einmal groß sind und die Schnauze voll haben. Was sind dann schon Grenzen? Was sind dann schon Zäune? Was ist, wenn man leidet, schon ein Ozean? Eieiei, es hat gerade erst begonnen und es geht nicht vorbei. Eieiei, beim großen Apokalypse, so sind wir live dabei. Scheiß auf Atomkrieg und Scheiß auf Tsunamis, Scheiß auf Umweltzerstörung und den Super-GAU. Das Ende der Menschheit hat schon längst angefangen. Wir fressen uns selber, darum Mahlzeit und Ciao. Bald kommen die Gäste zu unserem Feste. Und ein bisschen Musik, dann kommt Apokalypse. Und ein bisschen Pogo, die Party wird spitze. Ja, die Party wird schick. Globalisierung.
and in the October with the steamboats, ancient goblins and wallows come at the grand light making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molders and fangs, the clicking of bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I feel a chill. Victor is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh no. I don't want to live my life not again.
Cari e care radioascoltatrici di Radio Neanderthal, avremo qui di seguito un evento eccezionale, un evento dato da alcune domande che ci eravamo fatti durante il primo ceppo di coronavirus. E beh, eccoci qua. Abbiamo un brano musicale che Hans Scognamiglio dedica alla dottoressa Scannapiecoro, a suggello della loro storia d'amore. Galeotta fu l'intervista che li fece incontrare e al lockdown che rese la dottoressa Scannapiecoro particolarmente sensibile alle questioni di natura sessuale. Il pezzo appunto della dedica è Idols, Colossus.
Done in on the weekend. and it goes, goes and it goes and it goes, goes and it goes and it goes. They laugh at me when I run. I waste away for fun. I am my father's son. His shadow weighs a ton. Goes and it goes and it goes, goes and it goes and it goes, goes and it goes and it goes, goes and it goes and it goes.
E siamo giunti al termine della puntata numero 7 di Carogna Virus del secondo ceppo. Vi salutiamo tutti quanti e tutte quante e arrivederci alla prossima puntata. Il mio amore è un trapano tremendo, con punte al tungsteno, al molibdeno, al vanadio, che fanno paura soltanto a vedersi. Il guaio è che da ragazzo mi han fregato il mandrino. E ancora lo sto cercando.